Shine, shine a light on me. And all of my life, so that much more I see. In the light of his love, in the light of reflection, what I know of this world sometimes looks so the sky and its silver good friendship. Glittering prize is the price of love, love. They can remember quiet side of midnight. They can remember attraction of fame. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First ticking heart, then our last breath. Like a glittering prize, I saw you walk on a clear day. First the king heart, then a last breath away. I saw you up on a clear day. First ticking heart, then our last breath away. See it in the eyes, that the light's gone. We were spending time, we were staring out. Taking to the world, endless breath from the moon. We were staring out, now we're staring in. Can you never stop? Shine on, shine a light on me. And all of my life, so that much more I see. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First ticking heart, then a last break away.
Le 8 e 38 minuti e rieccoci qua, cambio di casacca, cambio di passo, cambio anche di interlocutore. Eccolo qua il professor Di Stefano, pronto per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Intanto che ve lo dico a fare, questo resta uno dei miei dischi preferiti di sempre, Glittering Prize da New Gold Dream, naturalmente Simple Minds, attendendo il Giorno delle Locuste e quel pigrone del professore che oggi non voleva proprio mollare la scaletta, l'ennesimo complotto dei poteri forti. morti ha messo in crisi la sua stampante, quindi la scaletta è uscita proprio all'ultimo secondo, ma noto se non altro che ho azzeccato il trailer, perché ho chiuso con le nuove misure ipotizzate sulla caro energia che fanno da titolo oggi al Sole 24 Ore, e oggi partiremo giusto parlando proprio di energia. Non voglio anticipare nient'altro, perché manca ancora la sigla.
Sì, il complotto della stampante, cosa c'entro io con la pigrizia? Bah, vabbè, lasciamo stare.
Non borbotti fin da subito. Avrà tempo e modo di borbottare largamente su diversi argomenti nel corso di questa puntata. Mi aspetta.
Borbottio da anziani, sai che anziano
certo.
Borbotta sempre.
D'altra parte, quando uno non c'ha un cantiere a disposizione,
gli si
dà un microfono e borbotta sull'economia malata, il capitalismo, la finanza e tutte quelle cose lì.
Dell'economia parla.
Allora, archiviamo il borbottio sulla stampante e tra poco sentiremo il parlio invece sull'economia. Nel frattempo mi informa la Ghidini, che arriverà dopo con Prisma al termine del giorno delle locuste, che non si dice Massolo ma Massolo.
Massolo.
Tanto tra due ore non ne parleremo mai più, perché sarà definitivamente uscito dalla giostra dei candidati alla presidenza della Repubblica. Mi veniva più facile Massolo, perché era Massolo, Pisolo, Eolo, Mammolo, Gongolo e tutto quel giro lì. Lei chi metterebbe a fare il presidente della Repubblica? Picchetti?
No, francamente no, non mi sembra.
Non ce l'ha il suo candidato?
No, avevo una certa.
Un tecnico della stampante no, metterebbe.
Non mi sarebbe dispiaciuto la Segre, ma come dire, in un mondo iperuranico, insomma.
In un mondo iperuranico, perfetto. Io pensavo che nella scaletta oggi mi avrebbe inserito uno di quei boxini che vanno molto in questo periodo. Facciamo i conti in tasca ai candidati della presidenza della Repubblica. Invece no, partiremo tra poco con il caro energia. Intanto, come avete sentito, mannaggia, ma è una gioia. 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Berrettini saluta gli Open d'Australia. Bravo comunque, perché è arrivato in semifinale. In finale ci va Nadal. Noi invece tagliamo il traguardo della sigla del giorno delle locuste. E allora eccoci qua, si apre ufficialmente il sipario sulla nuova puntata odierna del giorno delle locuste. Dicevamo l'energia, ma prima dell'energia vorrei farle una domanda, che penso che sia una domanda importante, che interessi anche molti degli ascoltatori. Come sta andando il mercato del toner? C'è una bolla all'orizzonte sulla produzione del toner? Perché mi piace sentirla borbottare ancora un po' sulla stampante.
Secondo me sì, c'è una bolla.
C'è una bolla.
C'è una bolla in vista. Se c'è sui
grossa e pericolosa, una bolla un po' così di settore?
Una bolla un po' così. Dipenderà molto dalle scorte, certo. Che se c'è sui fertilizzanti il grano, ci sarà anche
indubbiamente toner. Ma c'è un sito con le oscillazioni del prezzo del toner?
No.
Bisognerebbe
non l'ho visto, non mi risulta.
Perché non lo fa lei?
No, grazie, preferirei di no.
Vabbè, lo faccio io.
Di grande interesse.
Lei mi gira i prezzi, io lo faccio e poi faccio clickbait con.
In questo momento. Ci sono ben altri interessi globali sull'andamento dei prezzi.
Eh beh sì, e dipendono, anche il prezzo del toner dipende dai costi dell'energia. C'è stato, lo avete sentito, questo incontro tra un nutrito gruppo in rappresentanza degli industriali italiani e il presidente russo Vladimir Putin. Se fosse stato lei seduto lì in quell'assise tra gli industriali, che cosa gli avrebbe detto a Putin? Vladimir?
Guarda, secondo me
c'è una stampante che va, perché io non riesco a stampare.
Il tema forse più interessante sarebbe stato capire dove va la Russia oltre il gas, perché
c'è una domanda sulla deriva dei continenti, dove va la Russia?
No, oltre il gas, nel senso che in questi anni di presidenza infinita, presidenza Putin, non è cambiato il paradigma economico della Russia esportatrice di energia, non c'è stata quell'evoluzione dal punto di vista industriale che era stata prospettata, nemmeno sui consumi interni, quindi dal punto di vista della prospettiva economica la Russia rimane estremamente fragile perché dipendente dalle esportazioni.
Ma la trattativa diplomatica in corso è effettivamente gas in cambio di Ucraina oppure no?
No, la trattativa diplomatica in corso mi sembra molto più legata a questo tentativo di espansione della NATO ai confini con la Russia, che non può che provocare inevitabilmente una reazione di Mosca, perché poi la sostanza mi sembra che sia quella.
Insomma. Anche geopolitico, il professor Di Stefano la riporto però, come dire, nei suoi confini naturali, perché la questione è quella delle imprese italiane che importano, importerebbero, potrebbero importare gas a prezzi di favore, come promesso da Putin, e allora la domanda fatale è come mai le bollette energetiche sono fuori controllo.
Esatto, perché Putin, che all'incontro con appunto organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Russa e dal Comitato Imprenditoriale Italo-Russo, che peraltro è presieduto da Marco Tronchetti Provera, è intervenuto con 8 ministri. È vero che anche il precedente vertice bilaterale, perché si è fatto molta si è scritto molto su il significato di questo incontro legato alle tensioni, al braccio di ferro sull'Ucraina, in realtà al precedente incontro bilaterale nell'ottobre del 2018 c'era stato l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un momento nel quale l'alleanza all'epoca giallo-verde sembrava molto filorussa. Ricordiamo anche le dichiarazioni di Salvini, i viaggi a Mosca, eccetera eccetera, un clima quindi profondamente diverso, ma non meno impegnativo dal punto di vista della relazione tra appunto Roma e Mosca. Quindi non era sorprendente che ci fossero Putin e i ministri del governo. Quello che ha un po' sorpreso è stato che Putin ha voluto sottolineare che i prezzi che vengono pagati oggi in questo momento nei contratti che sono in corso dalle imprese italiane importatrici, quindi stiamo parlando prevalentemente di Eni, Snam e Annessi, quindi le grandi imprese energetiche italiane, i prezzi che vengono pagati per l'approvvigionamento di gas russo, che lo ricordiamo in base alle importazioni rappresenta quasi il 90% delle importazioni italiane di gas, sono prezzi di particolare favore, ha detto Putin, rispetto alla media di mercato. E quindi è sorto spontaneo domandarsi se i contratti, che sono vecchi contratti siglati dalle imprese italiane con Gazprom e gli altri fornitori di gas, hanno questi prezzi effettivi di favore, perché questo non ha impatti appunto dal punto di vista delle bollette. La motivazione ufficiale non c'è, questa domanda non trova spazio su quasi nessuno dei grandi quotidiani dei mainstream, mentre sui social molti osservatori e economisti si sono domandati se il problema dei sovrapprofitti non sia in queste aziende, cioè appunto nelle aziende che hanno contratti di lunga durata e poi commercializzano invece il gas ai prezzi di mercato, che come sappiamo sono prezzi fissati prevalentemente da un sistema online con base in Olanda. È molto probabile che il sovrapprofitto e l'intervento, quindi dal punto di vista governativo, della famosa, quella che viene chiamata Robin Tax, dovrebbe essere applicata appunto a chi sta guadagnando molto in queste operazioni, quindi gli operatori italiani dell'energia, più che intervenire su quelli che producono da fonti rinnovabili.
Stanti i prezzi dell'energia che ci sono in questo momento, secondo lei in Parlamento stanno bruciando tutti questi candidati per risparmiare sul riscaldamento oppure no?
Decisamente no. Non in Parlamento mi sembra che di tutto si stiano occupando, ma che per nulla della bolletta energetica. Bolletta energetica, lo ricordiamo, che è senza dubbio molto complessa, perché il costo complessivo dei consumi era pari a 8 miliardi di euro nel 2019. Per il 2022, a parità di consumi, si prevedono oltre 37 miliardi di spesa. Quindi da questo punto di vista degli interventi sarebbero effettivamente indispensabili. Ieri ne ha parlato il ministro dell'economia e delle finanze Franco, promettendo interventi oltre quelli che sono già stati fatti, senza entrare nel merito e soprattutto senza evidenziare appunto questi nodi relativi alle posizioni di quasi monopolio dei distributori di gas e ai costi che i profitti che questi distributori stanno realizzando e hanno già realizzato nel corso del 2021.
Intanto faccio una parentesi per sottolineare il candore commovente di Enrico Letta, che stamattina ha dichiarato: non so se ho fatto bene a fidarmi. Lo vedremo poi nel corso della giornata quanto ha fatto bene a fidarsi. Intanto volevo farle un'altra domanda. Visto che alla fine è riuscito a stampare tipo 80-90 pagine, come vive questa contraddizione tra l'esigenza di stampare e la consapevolezza di aver abbattuto almeno 100 metri quadri di alberi in Amazzonia con tutta la sua stampa?
Spero che la radio si approvvigioni di carta riciclata, anche perché avevo portato tra le notizie il fatto che l'editoria va in crisi per la questione della carta, perché tra i rialzi dei prezzi di materie prime non manca la carta, e così volevo segnalare appunto che anche l'andamento dei prezzi della carta aiuta nella distruzione dell'editoria che arranca, così raccontano alcuni quotidiani quest'oggi. Quindi spero che la radio si approvvigioni di carta riciclata per le sue stampanti.
Intanto la situazione in Ucraina ha già fatto vittime nell'economia russa, con la borsa che ha perso il 20% negli ultimi giorni.
Sì, è scesa del 20% da inizio anno, quindi sostanzialmente in un mese circa la borsa di Mosca ha perso appunto il 20%, e il rublo si è avvicinato al minimo storico. Ieri era 80 per un dollaro. Complessivamente si stima che i miliardari russi siano stati quelli più colpiti, perché hanno appunto basano i loro patrimoni sulle esportazioni, e quindi con il crollo del rublo ovviamente questo determina una riduzione dei loro patrimoni, e quindi si stima che abbiano perso 28 miliardi di dollari in pochi giorni per effetto appunto di questa svalutazione della moneta russa. Queste sono le stime che sono state fatte da Forbes e che non mettono comunque in evidenza l'impatto negativo sull'economia russa delle tensioni che si stanno manifestando appunto sulla questione ucraina.
L'altra vittima della situazione è evidentemente Pupo. Ha visto che è stato inserito dall'Ucraina nella blacklist,
sì,
come un criminale?
L'avevo sentito dai microfoni di Radio Popolare.
Ha visto, siamo sempre sulle notizie importanti, che devo essermene occupato io. Pupo inserito nella blacklist, come già erano stati Albano e Cutugno. Vuole mandare un messaggio di solidarietà a Pupo?
Anche no, perché...
Vabbè, anche sì, poverino.
No, anche
cioè,
no.
Due note di gelato al cioccolato.
Ma non so nulla. Non...
Dolce un po' salato?
No, non so nulla.
Non sa nulla, non sa nulla. Va bene. E allora torniamo invece all'economia sovrariscaldata che alimenta bolle speculative. Ma, dice il professor Di Stefano, il titolare del MEF parla solo di nuove misure di sostegno da parte del governo.
Perché ieri sono arrivate le stime sull'economia italiana. Vorrei segnalare che in meno di una settimana abbiamo perso un punto di PIL per il 2022, perché ha iniziato Banca d'Italia la settimana scorsa dicendo appunto che la previsione invece che del 4,2% di crescita nel 2022 veniva ridotta al 3,8%, Ieri gli analisti di REF invece l'hanno abbassato ulteriormente al 3,7% e si prevede che possa essere ancora inferiore. Da questo punto di vista quindi c'è grande preoccupazione sull'andamento dell'economia italiana nel 2022, perché questo avrebbe degli impatti sui conti pubblici, lo ricordiamo, e poi c'è una tabellina che forse ci aiuterebbe a fare l'analisi di come sia importante l'andamento del PIL in una situazione nella quale, come è noto, avremo un disavanzo ancora nel 2022 molto elevato. Frenata dell'economia che è legata sicuramente all'inflazione, ai prezzi dell'energia e allo shortage delle materie prime, ma anche al fatto che c'è una situazione di ultra sovrariscaldamento. Lo racconta molto bene oggi Il Sole 24 Ore, anche nel tono col quale ha titolato la notizia. In particolare per le macchine utensili, gli ordini sono cresciuti del 70% nel 2021, così racconta il Sole 24 Ore. Questi sono dati del centro studi di UCIMO, che è l'organizzazione delle imprese meccaniche che si occupano di macchine utensili. Gli ordinativi sono in crescita del 49%, e quindi lo stesso Sole 24 Ore dice imprese ingolfate e in grande difficoltà per stare dietro a questo picco di domanda che provoca quel surriscaldamento che può determinare poi degli effetti negativi. È incredibile, ma nei sistemi economici accade così. Se c'è una domanda forte ma non si riesce a esaudirla, ovviamente questo ha un impatto negativo anche sull'andamento del prodotto interno lordo.
Sono le 8.55, chiudiamo con Stellantis e l'automotive.
Chiudere, sì, con Stellantis, perché la notizia di ieri ormai è certo. Stellantis intende anticipare il rimborso del prestito a 3 anni da 6,3 miliardi di euro che tante polemiche aveva prodotto. E che era stato un prestito erogato da Intesa San Paolo nel giugno del 2020 con garanzia dello Stato per l'80% tramite SACE. La linea di credito iniziale era una linea che doveva servire a permettere il pagamento della filiera delle imprese italiane. Ricordiamo che FCA, cioè Fiat, è sempre stata campione dei ritardi drammatici di pagamento e in tempi di pagamento lunghissimi della propria catena di subfornitura, e quindi nel pieno della crisi Covid venne decisa questa formula per finanziare le imprese che avevano bisogno di liquidità. Ora Stellantis vuole restituire con un anno di anticipo il prestito residuo, e immediatamente questo fa aprire nuovi allarmi sul disinvestimento di Stellantis dall'Italia. È ormai quasi definitivamente tramontata l'idea dello stabilimento per la produzione delle batterie, la Gigafactory, che avrebbe dovuto avere collocazione al sud. Molti impianti Stellantis sono già fermi o in cassa integrazione, l'attenzione del gruppo si è spostata molto più sulla Cina, dove si prevede un aumento della quota azionaria dal 50 al 75%, e tutta la filiera dell'automotive, magari ci torneremo poi anche nella seconda parte, sta mostrando, come evidenziavi tu prima cogliendo punti dalla rassegna stampa, sta mostrando grandi difficoltà occupazionali che rischiano di diventare un vero tsunami nel 2022.
Nella seconda parte però lei oggi mi ha organizzato un confronto.
Come promesso.
Facciamo il trailer.
Settimana. Come promesso la scorsa settimana abbiamo un confronto, meglio un dialogo, tra il policy advisor di Oxfam, che è l'autrice dell'importantissimo rapporto di cui abbiamo molto parlato sulle diseguaglianze, e quindi Misha Malenchikov, e il professor Alessandro Santoro. Qual è il legame tra diseguaglianze e politiche fiscali? Questa era l'idea della chiacchierata che abbiamo organizzato su sollecitazione. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, dello stesso Alessandro Santoro.
Di questo e di altro nella seconda parte del Giorno delle Locuste, intanto l'ultima delle indiscrezioni che arrivano dal Parlamento in tempo reale in questa ennesima giornata di voto per il Quirinale, sono gli sms della Casellati Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, che sembra stia stalkerando gli altri leader del centrodestra mandando un messaggino dietro l'altro: votatemi, votatemi, votatemi. Senta, visto che voleva lanciare un messaggio a Pupo, riapriamo con Pupo nella seconda parte. Cosa vuole? Su di noi, Gelato al Cioccolato o Firenze Santa Maria Novella, che sono le uniche tre che conosco?
Io non le conosco nessuna delle tre, quindi lascio a te la scelta, sei tu il maestro.
Mettiamo su di noi? Gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi.
Ah, va bene, va bene. Il professore va benissimo.
Questa la conosce, eh? L'amore è una favola.
Sta venendo la tosse.
Però la conosce. Non lo vuol dire, ma la conosce. A tra poco!
Avresti scommesso tu su di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, poi presto ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi se tu vuoi volare, ti porto lontano nei campi di grano c'è, lontano dal mondo, portati dal vento, respira la tua libertà, giocare un momento, poi corrersi incontro per fare l'amore qua e là. Ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Su di noi, ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Na, 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 na.
Siamo arrivati all'ultima canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato.
Pupo, su di noi. Canzone fortemente voluta oggi dalla professor Andrea Di Stefano.
Tanto
un'inopinata versione dal vivo per dire delle qualità non solo dell'autore ma anche del performer. Caro Andrea, ti volevo dire che ti stavo vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Se vuoi ti porto lontano nei campi di grano.
No, grazie.
No, per vedere se appunto
il grano è troppo caro.
Per vedere se c'è la buona cipolla, del prezzo del grano.
Sì,
ecco, mica per tutte le altre cose che lei si è immaginato.
Aziende a rischio chiusura, dicono, perché il caro grano, tutti i produttori sono a rischio.
Evidentemente sì. Io nel frattempo stavo indugiando a lungo, perché attendevo che gli ospiti che avevamo chiamato per questa seconda parte si collegassero con noi. Adesso ci dovremmo esserci, quindi benvenuti, bentornati, 9-5 minuti, seconda parte del Giorno delle Locuste. Professore ha già fatto il trailer, ma vada ad introdurre i nostri ospiti.
Beh, cominciamo ovviamente dal...
Ovviamente.
Dal meno conosciuto tra i
due.
Ah no,
pensavo che dicesse ovviamente.
Ma no,
egli invece.
Parliamo dall'ospite meno conosciuto, dai microfoni delle locuste, non da quelli di Radio Popolare, e quindi Misha Maslenikov, che è il Policy Advisor di Oxfam. Buongiorno, ciao Misha.
Buongiorno Andrea, buongiorno Gianmarco, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Misha, grazie per essere in collegamento con noi.
E poi lui non bisogna neanche nominarlo, perché è lui, c'è solo lui, il professor Alessandro Santoro.
Mamma mia, che presentazione che le ha fatto. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno a tutti, buongiorno Misha.
Io mi scuso pubblicamente, non tanto con il professor Santoro che è abituato a queste cose, quanto con l'altro interlocutore, per averlo ospitato sulle note di Su di Noi di Pupo. C'era tutto un collegamento con l'Ucraina e una volontà di ferro da parte del professor Di Stefano di valorizzare le doti del simpatico cantautore toscano. Ma detto questo, abbandoniamo le faccezze e andiamo sul tema che volevamo affrontare oggi, professore.
Sì, come avevamo preannunciato su sollecitazione del professor Santoro, volevamo fare un dialogo e entrare nel merito. Oxfam, come è noto, ha pubblicato anche quest'anno un rapporto estremamente esplosivo sulle diseguaglianze e come le diseguaglianze siano aumentate nell'era del Covid, permettendo ai ricchi di diventare sempre più super ricchi. E la domanda che facciamo a Misha Maslenikov e a Alessandro Santoro qual è il ruolo della fiscalità nel tentativo di un maggiore equilibrio della distribuzione e quindi una lotta alla diseguaglianza. Comincerei con Misha.
Grazie Andrea. Beh, io partirei da alcune evidenze empiriche, rimanendo nel contesto chiaramente italiano. Il nostro paese ha visto negli ultimi 30 anni un aumento della disuguaglianza nei redditi, sia i redditi disponibili ma ancora di più i redditi di mercato, ovvero tutto quello che le famiglie guadagnano su diversi mercati prima dell'intervento del sistema impositivo, della regola fiscale, del sistema dei trasferimenti. Qui forse conviene anche un po' a spiegare a chi ci ascolta che parlando di disuguaglianza di redditi si scende un pochino per arrivare all'intervento fiscale da livello dei redditi individuali da lavoro, e qui le disparità chiaramente dipendono dall'essere occupati o meno, dai livelli di salario orario e dal tempo di lavoro. Noi viviamo in un paese in cui il mercato del lavoro è fortemente disuguale, genera strutturalmente povertà lavorativa e ancorché parlare di interventi di natura fiscale, qui abbiamo bisogno di, chiaramente, per intervenire, di misure predistributive, quindi se vogliamo limitare il ricorso ai contratti lavoro atipici, squalificanti della dignità del lavoro, il dumping contrattuale, contratti pirati, minimi salariali, eccetera. Poi arriviamo a livello dei redditi familiari di mercato e qui le disparità si tiene conto, quindi dei redditi da lavoro, autonomo dipendente, dalle rendite finanziarie o immobiliari, e le disparità dipendono chiaramente dal numero di percettori dei redditi all'interno di un nucleo familiare, da come sono distribuiti e dalla dotazione anche patrimoniale delle famiglie. A questo punto arriva l'intervento pubblico che cerca di livellare le aspre disuguaglianze che si manifestano sui mercati. L'intervento prevede un intervento fiscale, quindi una leva del sistema impositivo e quello dei trasferimenti, che nel nostro paese ha anche giocato e sta giocando un ruolo importante. Ricordiamo però che tra i trasferimenti in Italia un ruolo molto forte è giocato dalle pensioni, che, come chi ci ascolta può ben capire, non rappresentano in realtà una forma di redistribuzione tra chi è più ricco e chi è più povero, piuttosto uno spostamento di risorse di un individuo nel tempo, ci sta per dire anche riferito. Arrivando poi a questo punto alle novità fiscali, alla proposta di riforma del sistema fiscale, Beh, avendo anche riascoltato la trasmissione e quanto Alessandro vi raccontava la scorsa volta, io sono molto d'accordo sul fatto che il governo si sia mosso, e questo non dobbiamo mai dimenticare, entro i limiti fissati e vincoli fissati dal Parlamento.
Parlamento.
E il Parlamento, dal nostro punto di vista, e quello che abbiamo scritto, Andrea, nel nostro rapporto, ha sacrificato, e noi abbiamo seguito tutta la lunghissima indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e in generale del sistema fiscale, abbiamo letto tutti i documenti, abbiamo seguito tutte le audizioni e tutte le sedute parlamentari fin qui, e si vede platealmente che in generale gli obiettivi di riforma hanno ridimensionato la portata della funzione redistributiva del sistema fiscale, che non è l'unica funzione che la fiscalità ha, va da sé, hanno completamente abdicato di fronte a una riflessione che il nostro paese richiede, quella di un strutturale ripensamento della composizione del prelievo, quindi spostamento di carichi fiscali da lavoro, da cespiti per esempio, questo non è stato assolutamente fatto in modo strutturale dal governo, e poi hanno sacrificato totalmente un principio a noi molto caro, quello dell'equità orizzontale, che prevedrebbe che contribuenti in condizioni simili o uguali abbiano carichi impositivi simili. Sì.
Di fronte a questo quadro, io vorrei chiedere al professor Santoro, sempre come ricordava lui all'interno del perimetro di quella delega, cosa si può fare rispetto alle denunce di Oxfam e quale intervento lui vede possibile in queste condizioni date?
Sì, fammi prima dire che concordo su tutto quello che ha detto Miscia e sulla sottolineatura importante che le disuguaglianze nascono prima di che arrivi il fisco, nascono sul mercato del lavoro, e ogni tanto la sinistra se lo dimentica e allora riversa sul fisco quello che non
una
riesce più a
che
fare.
Non può, diciamo. Una domanda che, non esatto. può, che il fisco non può assolvere, insomma.
Perché è molto difficile che il fisco assolva. Ciò detto, nel quadro dato, tu mi chiedi della delega, come diceva Miscia, la delega si è mossa necessariamente dentro il perimetro del documento parlamentare e quindi certamente non è orientata, perché alla pagina 1 del documento parlamentare c'è scritto che si vuole una riforma per aumentare l'efficienza del sistema fiscale. Diciamo che se mai si arrivasse all'attuazione del sistema duale, a un riordino delle aliquote sui redditi da capitale, e non sarà facile perché tutto il Parlamento, tutto, da destra a sinistra, difende i regimi agevolativi, per esempio per i patrimoni immobiliari, per esempio per il forfè, tutto il Parlamento li difende, allora diventa un po' difficile pensare di riuscirci, ma se ci si riuscisse a portare tutte le aliquote di tassazione, che pure ahimè rimangono fuori dall'IRPEF, i redditi da capitale, alla prima aliquota IRPEF o addirittura all'aliquota oggi del 26%, ci sarebbe un minimo impatto positivo sulla redistribuzione, considerando che queste aliquote agevolate oggi favoriscono appunto chi ha patrimoni mobiliari e immobiliari. Nella delega questa cosa è scritta, anche se in misura molto vaga e generica. Dopodiché oggi, il 28 gennaio 2022, con quello che stiamo vedendo, se io dovessi scommettere un chip sul fatto di riuscire ad attuare la delega e in particolare questa parte, diciamo che vorrebbe dire che sono un giocatore d'azzardo.
Ultima domanda, questa per Miscia. Si parla di fiscalità italiana, ma qual è il ruolo che potremmo svolgere, quale ruolo potrebbe svolgere l'Italia in una discussione che è sempre più internazionale? Ovviamente la mente va alla famosa tassa internazionale decisa in sede OCSE, che però mi sembra Oxfam giudicasse assolutamente insufficiente.
Beh Andrea, sì, il dibattito sulla fiscalità internazionale veste molto ormai da qualche anno sulla riforma del sistema di tassazione internazionale delle imprese, quindi delle tassazioni delle multinazionali. Secondo Oxfam in realtà degli avanzamenti ci sono stati, la scelta per esempio di andare verso l'imposizione di una tassazione di un livello minimo effettivo di tassazione a livello di singolo paese è una buona scelta di disincentivo di trasferimento dei profitti verso i paradisi fiscali e quindi un po' può, diciamo, in qualche modo contenere sia questa elusione fiscale internazionale che l'aggressivissima concorrenza dannosa sulla fiscalità di impresa. Probabilmente, siccome come potete capire, è un negoziato che ha visto la partecipazione di 140 paesi, avere un livello di ambizione più elevata, soprattutto nel livello dell'aliquota che ora è fissata al 15%, era difficile. Qual è il ruolo che l'Italia può giocare? Beh, l'Italia sarà coinvolta, anzi è già coinvolta, nel recepimento della direttiva proposta dalla Commissione europea, che di fatto cercherà di implementare il secondo pilastro della riforma internazionale e quindi la tassazione minima nel contesto europeo. L'Italia dovrà essere attenta a fare in modo che non si, nella trasposizione, nella definizione, che è una definizione che riguarderà gli stati membri, il Consiglio Ecofin, non ci siano annacquamenti. Quindi già le generosità accordate, varie esenzioni, deduzioni a livello internazionale, dovrebbero essere in qualche modo contenute e limitate a quello che si è dato come framework a livello OCSE, e non scendere in basso come in realtà potrebbero richiedere alcuni dei più noti paradisi fiscali europei.
Sono le 9:16 minuti, io sono rimasto volutamente silente perché ogni tanto è bene che anche chi fa questo mestiere non parli, ma ascolti chi ha le competenze per dire e raccontare le cose. Voglio ringraziare naturalmente Misha Maslenikov, Policy Advisor di Oxfam, e il professor Santoro per essere stati con noi. Però volevo chiedere anche un'ultima cosa al professor Santoro a proposito di alcune indiscrezioni che abbiamo ascoltato in queste ore. È vero che la sua rosa di candidati alla presidenza della Repubblica è Ricci, Melli, Rodriguez?
No, non è vero, nel senso.
Cos'è?
Che,
ancora Bob McAdoo?
No, è che purtroppo, come sa, sono cittadini stranieri, quindi io non farei mai questo errore. Ho proposto direttamente il nostro presidente ed allenatore Messina come presidente, però non so se riesco. Adesso devo andare a lavorare, come dice qualcuno.
Vabbè, mandi un sms come sta facendo la Casellati, che sta scrivendo all'impazzata un po' a tutti i segretari, uno in più uno in meno. Tanto in sto casino magari c'è anche il rischio che lo elegano al primo giro e chiusa lì. Grazie esatto. Misha Maslenikov, grazie al professor Alessandro Santoro.
Grazie a voi.
Questo
grazie
è, come dire, un primo elemento di allargamento di sguardo anche per capire quali sono i campi e quali sono le traiettorie attraverso le quali si potrà immaginare di procedere verso la riduzione delle disuguaglianze non solo in questo paese, ma in generale anche attraverso la leva delle politiche fiscali. Diciamo puntata 1, poi magari ne avremo altre di puntate. Intanto riprendiamo in questi ultimi minuti di trasmissione il filo della scaletta, che, se non ricordo male, dovrebbe ripartire ancora da dati di PIL, quello americano, che al contrario della riduzione che abbiamo visto prima di un punto del PIL italiano rispetto alle stime che erano state fatte precedentemente, vuole invece il 5,7%, con la preoccupazione che rimane quella dell'inflazione.
Sì, i dati sono appunto quelli che tu citavi, siamo al più 5,7% nel 2021. Ma ovviamente questo non basta per l'economia statunitense, perché l'attenzione va alla questione inflazione, in particolare all'incremento dei prezzi al consumo, che impatta sul reale capacità di reddito dei salari della popolazione. Tutto si incrocia con un dato che è uscito ieri che porta ai massimi il livello di domanda di lavoro, quindi dal punto di vista dell'economia dovrebbero esserci elementi di contentezza per l'amministrazione, ma invece così non è per le problematiche appunto connesse ai prezzi e all'inflazione. Quindi tutti si aspettano che, come noto, la Fed vada verso il primo aumento dei tassi, anche se non prima di marzo. L'attenzione da questo punto di vista e quindi su anche i mercati finanziari, perché c'è una volatilità elevatissima, e da inizio anno per esempio il Nasdaq, il mercato dei tecnologici, ha perso il 20%, ma sembra un po' lo sgonfiamento di una bolla che, di cui parlavamo già la scorsa settimana, in particolare delle start-up tecnologiche. L'elemento molto interessante è che sotto la traccia dei dati economici c'è l'ennesima guerra, in questo caso commerciale, tra la Cina e la Lituania, a sorpresa.
E cioè non bastava la Russia con l'Ucraina, anche la Cina con la Lituania. No, non è che la Cina, anche perché la Cina per invadere la Lituania dovrebbe invadere la Russia prima della Lituania, quindi no,
infatti non c'è.
È una guerra metaforica.
È una guerra metaforica, una guerra di natura commerciale, perché Pechino da settimane sta bloccando in modo che viene ritenuto discriminatorio l'import-export di merci con la Repubblica Baltica, e a questo punto la Commissione Europea ha annunciato ieri di aver fatto ricorso al WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, appunto la stessa organizzazione del commercio a cui si è affidato Xi Jinping nel suo intervento, lo raccontavamo due settimane fa, a Davos, al forum virtuale di Davos. Dombrovskis, che noi conosciamo, il vicepresidente della Commissione, il falco sui conti pubblici, ha detto che ricorrere alla WTO non è un passo che viene fatto alla leggera. Tuttavia, dopo ripetuti tentativi di dialogo, l'Unione Europea non vede alternativa appunto a questo scontro con la Lituania. Le importazioni dalla Lituania in Cina sono calate in dicembre del 91% rispetto allo scorso anno, e forse questo elemento, che la guerra commerciale tra Europa e Pechino si faccia attraverso una delle più piccole repubbliche baltiche, è abbastanza significativo del clima che appunto sta serpeggiando nell'economia a livello globale.
Sono le 9:22 minuti e oggi mi è stato un po' di braccino corto con la scaletta, perché siamo già arrivati in fondo.
No, non siamo arrivati in fondo.
Ah, c'era la Ghost Track come...
No, è perché non avevamo, con le problematiche della stampante, non siamo riusciti a mettere tutto quello che volevo nella scaletta, e quindi volevo segnalare anche da questo punto di vista che la situazione sui prezzi continua a rimanere estremamente tesa, ma nessuno guarda al ruolo che viene svolto dai prodotti finanziari, perché il Brent, quest'oggi lo trovate anche sulla Verità, che addirittura titola che il petrolio doveva scomparire, in realtà lo paghiamo più che mai, tutto vero, nel senso che il Brent è arrivato a sfiorare quota 90 euro, le tensioni ucraine contano, ma conta moltissimo il fatto che c'è stato uno spostamento di masse finanziarie dal Nasdaq, dalle borse, verso i contratti future sulle materie prime energetiche. Questo è un fenomeno che era già accaduto in senso opposto all'inizio della crisi finanziaria, è un fenomeno sul quale le autorità di controllo non hanno finora adottato nessuno strumento, e alimenta di almeno il 25% l'incremento dei prezzi delle materie prime, non solo quelle energetiche, ma come dicevamo prima con una battuta c'è un nuovo allarme sul grano, per esempio sui pastifici italiani che minacciano di dover chiudere i battenti perché i prezzi del grano sono completamente fuori controllo. Anche in questo caso non c'è una ragione, come dicevamo la settimana scorsa, oggettiva, non c'è un fallimento dal punto di vista del raccolto di grano e della produzione di semola, ma esclusivamente un'operazione di vera e propria speculazione da parte dei produttori, che hanno tenuto fermo il grano nei silos prima di metterlo sul mercato, aspettando che si manifestasse il rialzo, e questo è accaduto, e adesso le imprese del settore della filiera della pasta minacciano di bloccare la produzione o di dover ricorrere proprio alla vera e propria sospensione della produzione di pasta, sia fresca sia pasta secca. Il problema è più grave per la pasta fresca, perché ovviamente si tratta di aziende più piccole e più sensibili agli andamenti del mercato.
Sono le basta, perché l'ho già detto, cioè, sembra un segnale orario, continua a dire sono le, anche basta, mi fermo qui, ma era per scandire la tensione, anzi così dice il contrario della tensione,
il rilassamento
di una trasmissione che va a volgere progressivamente al termine. Volevo fare un'annotazione importante prima di chiudere la trasmissione. Somiglianze. Fabio Tamburrini, il direttore del Sole 24 Ore, che è stato in collegamento fino adesso su Sky TG24, è il sosia di Corrado Tedeschi. Se lo ricorda, il conduttore di doppio slalom.
Qualcosina, no?
Sono uguali.
Non mi ricordo cosa fosse, però sono uguali.
Sì, no, ma il dia di sono uguali, sono identici. Allora, per chiudere invece, per compensare la scelta del professor Di Stefano che ha voluto aprire questa seconda parte con Su di noi di Pupo, chiudiamo con Frank Zappa, dai.
Sì, ok. Cioè, un ascoltatore, te lo volevo segnalare, ma non ho avuto il tempo, che ha scritto che ha capito che il dialogo di Su di noi è un amore impossibile tra uno spaventapassero e una cornacchia.
È un'esegesi importante che magari approfondiremo nella prossima puntata del Giorno delle Locuste. Intanto vi lasciamo con Bobby Brown Goes Down, classicissimo, firmato Frank Zappa, e ci prepariamo a salutarvi, anzi vi salutiamo, tra poco alla linea Prisma. Professore, alla prossima.
Alla prossima.
Chissà se avremo un presidente alla prossima.
Ma sì, un presidente ce l'avremo.
Qualunque, ma ce l'avremo.
Ce l'avremo.
Arrivederci. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then. All she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Lasciamo Zappa, volevo dire solo una cosa prima di chiudere, perché è una notizia pazzesca che ho preso adesso, poco prima, mentre ero uscito, parlavamo di doppio slalom. La Ghidini pare che in gioventù sia stata concorrente di doppio slalom. Tra poco l'avrete in onda, scrivetele e chiedete di raccontare tutto. A tra poco.